Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Un cordiale saluto da Paolo Tognina, ben ritrovati a Chiese in diretta.
E buona domenica e buona festa delle donne anche da Corinne Zaug.
Dunque apriremo quest'oggi la nostra puntata con la tua intervista, Corinne, l'intervista che hai realizzato con Monsignor Antonio Cramer, il sacerdote di origini valposchiavine, dunque un mio conterraneo, ordinato vescovo ausiliare di Guayaquil in Ecuador, paese in cui Monsignor Cramer vive da quasi 20 anni.
Mentre nel nostro secondo servizio andremo a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, dove ha preso il via un nuovo progetto etico e solidale per mano delle chiese protestanti volto a sostenere i diritti dei lavoratori agricoli.
Un servizio realizzato da Luisa Nitti, mentre in chiusura un altro servizio realizzato da te, Corinne, l'intervista ad Alberto Porro, che è passato da Lugano la scorsa settimana per presentare il suo ultimo libro, dal titolo ironico Come sopravvivere alla Chiesa Cattolica e non perdere la fede. Ma andiamo ora con Monsignor Cramer, fresco vescovo ausiliare di Guayaquil in Ecuador.
Monsignor Antonio Cramer, sacerdote dell'Ordine di San Giuseppe Cottolengo, nato a Locarno 51 anni fa e originario della Val Poschiavo, inizierà la sua attività di vescovo ausiliare nella diocesi di Guayaquil in Ecuador mercoledì prossimo. Nominato lo scorso 29 febbraio, Monsignor Cramer vive in Ecuador da ormai quasi 20 anni. E il morbido accento con cui si esprime nella sua lingua madre ne reca le inconfondibili tracce. Lo abbiamo raggiunto al telefono. Monsignor Cramer, buongiorno e grazie di averci riservato un momento del suo tempo che ora immaginiamo pieno di nuovi impegni. Lei è nipote per parte di madre di due zii missionari, Don Giusto e Don Fiorenzo, entrambi attivi da una vita, si può dire, in Kenya. Ma c'è un gene missionario nel DNA della sua famiglia?
Ricordo che l'esperienza missionaria che loro condividevano quando venivano in vacanza ogni 3 anni a me affascinava, quindi io fin da piccolo dicevo voglio essere missionario, senza sapere cosa volesse dire essere missionario, però la vita dei due zii mi affascinava.
Prima però di realizzare il sogno di una missione tra i poveri in terre lontane, il suo percorso l'ha portata nella vicina Torino, dove è entrato nel seminario della Società dei Sacerdoti di San Giuseppe Cottolengo e dove, dopo l'ordinazione, ha vissuto la dura realtà delle periferie urbane e dei suoi abitanti più fragili.
Sì, io sono stato ordinato l'8 giugno del 96 e sono rimasto un anno a Torino appoggiando in parte il seminario e poi soprattutto una comunità di tossicodipendenti nel Pinerolese, e poi mi ha mandato 2 anni a Roma a studiare, e quelli sono stati i miei studi più belli al Camillianum, teologia pastorale sanitaria, un'esperienza di universalità e poi soprattutto di vita vissuta senza la protezione, no? Come poteva essere alla piccola casa madre di Torino. E poi di ritorno da Roma, ancora 2 anni alla piccola casa, appoggiando sempre casa formazione e la comunità tossicodipendenti, fino al 1° di novembre del 2001, quando siamo partiti per la nuova missione in Ecuador.
Arrivato in Ecuador, trascorre i primi 15 anni come parroco a Santa Marianita nella missione di Esmeraldas. Ed è lì che nel 2016 vive l'esperienza del terremoto, che causò oltre 600 morti e 6.000 feriti in tutto il paese.
Quel famoso 16 aprile del 2016, penso che non lo dimenticheremo tanto facilmente. Ricordo che eravamo in chiesa e pregando quando c'è la prima scossa e dopo un quarto d'ora mi viene da dire il finimondo, perché non finivano più. Erano 53 secondi che sembravano eterni, dove il pavimento tremava. La fortuna di Esmeralda è che ci sono stati tanti danni materiali, però fortunatamente nel territorio smeraldegno, mentre nel Manabí lì ci sono stati il maggior numero di vittime, tra le quali anche qualche smeraldegno. ricordo una delle prime mattine dopo il 16 di aprile la celebrazione di un funerale della nonna e due nipoti che erano rimasti sepolti sotto le macerie a Pedernales.
Ora naturalmente da vescovo ausiliare le sue mansioni cambieranno, ma chi erano, Monsignor Crameri, i suoi parrocchiani a Flavio Arfano nell'arcidiocesi di Porto Viejo?
Gli ultimi parrocchiani, quelli di Flavio Alfaro, la mia ultima presenza, dove sono stato dalla fine del 2016 fino a qualche settimana fa, è gente campesina, gente di campo. Infatti la missione si estende su 1392 chilometri quadrati e con 264 comunità di campo gestite da un centro di circa 7500 abitanti, per un totale della popolazione che cercavamo di servire di un quasi 30.000 abitanti. Persone molto semplici, con una fede direi molto viva nella loro semplicità, quello che si chiamano la religiosità popolare, molto devoti alla Vergine Santa e poi con espressioni, se si vuole, anche un po' superstiziose, però molto meno rispetto a quello che abbiamo vissuto per esempio in Esmeraldas i primi 15 anni di missione.
Un 10% della foresta amazzonica si trova anche su suolo ecuadoriano. Il sinodo che Papa Francesco ha voluto dedicare a questa regione ha quindi toccato anche il suo paese d'adozione, Monsignor Crameri. Come si sente di commentare la recente esortazione di Papa Francesco a questo riguardo? In Europa molti si aspettavano prese di posizione più marcate da parte del Papa.
Io penso che le aspettative non sono state deluse come qualcuno tenta dire, e soprattutto perché avevano ridotto questo sinodo il sacerdozio a uomini sposati, il che mi sembra che sarebbe una cosa molto riduttiva in questo senso. La problematica dell'Amazzonia non è certamente se il prete può sposarsi o no, o possono ordinare uomini sposati.
Se questo del celibato dei preti non è tra i temi centrali della problematica dell'Ecuador o dell'intera Amazzonia, dove allora risiede la novità e gli eventuali motivi di ottimismo relativi all'esortazione apostolica?
Il Papa, con quello che ci ha proposto, i bellissimi quattro sogni, sociale, ecclesiale, culturale e ecologico, non si può chiedere di più, e addirittura è un modo anche per smuovere un'intera comunità, che mi è piaciuto moltissimo ad esempio sulla questione delle vocazioni, che il Papa stesso invita i vescovi delle distinte diocesi o vicariati apostolici che invertano un po' di più, non solamente mandare missionari in Africa, ma che li invertiamo direttamente sul nostro territorio, dove effettivamente c'è carenza di sacerdoti.
Qual è invece la vostra priorità pastorale per la diocesi di Guayaquil, in cui entrerà mercoledì prossimo da vescovo ausiliare?
Le priorità che non possiamo perdere come vescovi è l'attenzione privilegiata per i poveri e l'annuncio e l'invito che il Santo Padre, il Papa Francesco, continua a ripetere, che i papi anteriori anche ce l'hanno fatto, ma questo è anche l'invito di Gesù stesso, per cui questo deve essere la nostra priorità. A me piacerebbe moltissimo poter continuare a lavorare, come dicono qui, codo a codo con los pobres. Questa è la nostra vita. Il Cotolengo è nato per i poveri e veramente non voglio e penso che non debba perdere questa priorità. Saranno i nostri superiori, in questo caso Monsignor Luis Cabrera, l'arcivescovo di Guayaquil, che vedono loro dove c'è bisogno e con mucho gusto, sapendo che anche se sono una frana, ho messo tutto nelle mani del Signore, sarà Lui a portare avanti il discorso pastorale e gli incarichi che il Signore attraverso i superiori vorranno darci.
In conclusione, Monsignor Crameri, con quale pensiero vorrebbe salutare o rivolgersi a chi ci ascolta dalla Svizzera italiana, dalla sua Locarno, dalla sua Valposchiavo?
Quando il nunzio mi comunica la notizia che il Santo Padre mi aveva nominato vescovo ausiliare di Guayaquil, a lui gli ho detto: no, non è possibile, io non sono né capace né degno di un incarico o di un dono tale, per cui ho avuto veramente momenti di crisi. Chiedo a tutti quelli che mi stanno ascoltando che preghino per questo povero sacerdote missionario che dall'oggi al domani si sente lanciato in questa nuova chiamiamola avventura, perché nel Signore tutto è avventura, no? Attraverso la preghiera di quelli che mi sostengono possa veramente avere la forza, l'energia necessaria, perlomeno di non fare danni, perlomeno di non fare danni.
E dall'Ecuador passiamo ora all'Italia. Per la precisione andiamo in Calabria, a Rosarno, dove la Federazione delle Chiese Evangeliche, dopo l'osservatorio a Lampedusa, la Casa delle Culture a Scicli e i corridoi umanitari dal Libano, ha avviato da alcuni mesi un quarto fronte di azione, a sostegno questa volta dei diritti dei braccianti agricoli. Ce ne parla nel dettaglio Luisa Nitti.
La mia convinzione è che la frontiera serva più come stigma, come se fosse una grandissima spugna che filtra le persone che passano però rimangono stigmatizzate a vita, come se la frontiera se la portassero addosso nella pelle.
Portarsi addosso la frontiera, restare per sempre stranieri lavorando nelle campagne per pochi euro all'ora e vivere in baracche fatiscenti. Che cosa significhi tutto questo lo sanno centinaia e centinaia di migranti, lavoratori stranieri nella piana di Gioia Tauro in Calabria, come anche altrove in Italia, persone che lavorano nei campi in condizioni di pesante sfruttamento e spesso al limite della legalità. Francesco Piobbichi è responsabile del progetto Rosarno, promosso da Mediterranean Hope, un'attività della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. I protestanti italiani sono già presenti sul tema immigrazione con un osservatorio a Lampedusa e con la promozione dei corridoi umanitari dal Libano. Un'attenzione globale al tema delle migrazioni verso l'Europa. E a Rosarno, in Calabria, l'intervento delle chiese evangeliche è finalizzato da un lato al sostegno dei migranti sfruttati e dall'altro alla valorizzazione di aziende che producono in modo pulito e legale.
Noi abbiamo iniziato circa 6 mesi fa a lavorare nella piana e abbiamo da subito supportato queste associazioni di coltivatori e braccianti, coinvolgendo le chiese nell'acquisto di arance e altri prodotti che in qualche modo hanno questa doppia caratteristica, cioè il rispetto del diritto dei lavoratori e il rispetto dell'ambiente.
Favorire quindi una filiera di commercio equo, ma non solo.
L'altra cosa che abbiamo fatto è stata quella di supportare una scuola auto-organizzata per migranti che apre 2 volte a settimana, dove noi garantiamo assistenza, abbiamo fatto dei piccoli acquisti di libri per migranti, per i primi corsi di italiano.
E poi ancora è stato aperto uno sportello mobile di consulenza legale. Non va dimenticato che alcuni recenti provvedimenti del governo italiano, il cosiddetto pacchetto sicurezza, hanno di fatto spinto alcune fasce di lavoratori migranti verso l'irregolarità. Lo sportello mobile cerca di dare risposte in questo ambito. Ascoltiamo ancora Francesco Piobbichi.
È un problema che lega il tema della residenza per persone che non hanno casa, che senza la residenza non possono poi regolarizzarsi e senza la regolarizzazione non possono avere un contratto di lavoro. Quindi è come un serpente che si mangia la coda.
Il progetto Rosarno della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia si muove dunque su diversi fronti, dalla promozione di filiere di commercio equo all'assistenza legale per lavoratori stranieri fino a interventi apparentemente minimi ma non per questo meno importanti, come l'iniziativa Luci su Rosarno.
La piana di Gioia Tauro è una piana molto povera, è un territorio molto grande dentro il quale ci sono più comuni, quello di San Ferdinando, di Gioia Tauro, di Taurianova e di Rosarno appunto, E in questa piana uno dei problemi che riscontriamo è il fatto che non c'è luce e illuminazioni nelle strade. I braccianti molto spesso hanno per necessità bisogno di spostarsi con delle biciclette, partono la mattina presto quando è buio e tornano la notte quando è buio. Molto spesso queste biciclette non hanno illuminazione e molto spesso purtroppo queste persone vengono investite. Noi abbiamo iniziato a distribuire centinaia di luci per le biciclette e giacchetti ad alta visibilità, i giacchetti gialli. Quindi abbiamo cercato di costruire un meccanismo di visibilità che non è semplicemente la visibilità poi di queste persone nelle strade, ma è anche nei luoghi dove vivono, perché abbiamo preso dei lampioni fotovoltaici e abbiamo montato nei ghetti dove loro vivono questi lampioni per dargli luce.
Parliamo con Francesco Piobbichi, responsabile del progetto Rosarno in Calabria a favore dei lavoratori migranti. La Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia tenta di avere uno sguardo globale sul tema delle migrazioni, oggi più che mai tragico sulla frontiera fra Turchia e Grecia, ma ancora non meno attuale anche sulla rotta del Mediterraneo.
Se uno lavora in frontiera, si accorge che la frontiera è come un giano bifronte. La frontiera si sta esternalizzando drammaticamente verso il sud del mondo. È un processo che non coinvolge semplicemente l'area del Mediterraneo, ma anche gli Stati Uniti, dove ad esempio in Sud America gli USA stanno esternalizzando il loro confine, così come l'Europa sta esternalizzando il suo confine in Libia, in Niger, e in Turchia e in altre parti. Quindi è un processo globale, la frontiera si sta esternalizzando e guarda sempre più a sud per fare in modo che i migranti vengano filtrati prima.
Che cosa aspetta queste persone una volta che hanno passato la frontiera?
Una volta poi arrivate in Occidente, queste persone vivono una condizione di precarietà a vita che le porta ad essere sfruttate e ricattabili nei segmenti più bassi di un sistema che ha oramai sviluppato, come in agricoltura, le sue forze produttive per fare in modo che soltanto i migranti potessero lavorare in quelle condizioni. E quindi lavorare sulla frontiera vuol dire oggi anche avere uno sguardo interno e vedere quello che è la condizione dei lavoratori migranti in Italia, che la frontiera se la portano addosso. In qualche modo i ghetti sono una frontiera prolungata perché separano i migranti dal resto dei lavoratori. È proprio una separazione fisica. I ghetti sono lontani dalle città, i ghetti sono contorniati da rifiuti e quindi inavvicinabili. E quindi il lavoratore bracciante, che una volta in Italia era inserito nelle comunità agricole, oggi è totalmente separato da esse e oggetto di uno sguardo diverso, perché prima di essere lavoratore un migrante è un problema di ordine pubblico che li fa considerare sempre comunque un peso o un problema.
I migranti che lavorano in agricoltura in quest'area dell'Italia meridionale sperimentano quindi condizioni di vita e lavoro che sono spesso disumane, con paghe misere e diritti inesistenti. Ma quale meccanismo economico sostiene questo sistema? Francesco Piobbichi.
Noi dobbiamo considerare che la condizione del lavoro bracciantile in Italia è una condizione sistemica ed è dovuta principalmente al ruolo che la grande distribuzione esercita nel ricatto del prezzo per i piccoli produttori, che a loro volta in qualche modo per restare in piedi sono costretti per non chiudere, oppure diciamo investono per non chiudere, nel lavoro in nero o nel lavoro in grigio, costruendo percorsi di irregolarità che costringe i migranti a accettare lavori assolutamente privi di dignità.
Il 17 febbraio scorso Francesco Piobi, che ha preso parte alle celebrazioni della Festa delle Libertà, quella ricorrenza con cui i valdesi ogni anno ricordano il riconoscimento dei diritti civili e politici concessi loro nel 1848. Un'occasione per ribadire l'impegno della Chiesa valdese fra vecchie e nuove schiavitù.
Era forte in quella cerimonia il fatto che c'era una sorta di collegamento, rivendicare l'uscita dal ghetto di un popolo e l'attualità dei tempi verso un altro ghetto, che è il ghetto dei lavoratori braccianti che vivono in Italia. È stato un collegamento molto intenso, una giornata molto emozionante che ci ha fatto capire che le chiese valdesi aiuteranno il nostro lavoro in frontiera.
E passiamo ora al terzo servizio in scaletta oggi, cioè l'intervista con Alberto Porro, che hai realizzato tu, Corinne, in margine alla serata che si è tenuta a Lugano qualche settimana fa su un tema serio ma svolto in chiave leggera. A te la parola.
Come sopravvivere alla Chiesa Cattolica e non perdere la fede? È questo il titolo di questo manuale tattico leggero, come lo definisce il suo autore Alberto Porro, pubblicato da Bompiani. Porro identifica con una buona dose di ironia alcune situazioni concrete che metterebbero a rischio la fede e per ciascuno di questi momenti suggerisce anche delle tattiche per uscirne, per così dire, indenni, se non addirittura rafforzati nella fede. Abbiamo incontrato Alberto Porro al termine di una affollata serata promossa dall'Azione Cattolica insieme a diversi altri enti a Lugano. Innanzitutto, Alberto Porro, quali sono queste situazioni a rischio perdita di fede?
Io ho fatto un elenco di situazioni pericolose, le ho chiamate come un esempio di che cosa significa oggi vivere in una comunità cristiana. Sono solo degli esempi, chiaramente, però andare a messa la domenica, battezzare i propri figli, mandarli a catechismo, eccetera, sono tutte cose bellissime che però potrebbero diventare drammaticamente dei pericoli. Faccio un esempio: manda a catechismo i tuoi figli, mandali per 8 anni tutte le sante settimane con le catechiste e con tanti bei disegnini, e poi però miracolosamente appena arrivano a 13 anni a messa non ci vengono più. Io mi chiedo perché.
Questa è una delle situazioni che lei ha individuato, ma anche invitare il prete a cena ci esporrebbe ad una situazione cui i rischi non sono da sottovalutare.
È molto rischioso invitare il prete a cena, perché tu lo fai perché capisci che sei davanti ad un uomo che tutto sommato fa una vita solitaria, difficile, con tante cose, il mazzo di chiavi, deve aprire e chiudere tutte le robe. E allora quella sera lì lo inviti e con tua moglie gli prepari una bella cenetta e un buon vino. Il problema è che succede molto spesso che è lui che parla, è lui che racconta, è lui che comincia a parlare dalla teologia giù fino al parroco, con il rischio che non si accorga nemmeno delle persone che ha di fronte. Io naturalmente sto generalizzando, non sto dicendo che tutti i preti sono così, ci sono dei preti santi e io li conosco. Il problema però è che io vorrei che i preti non fossero dei capi che hanno il mazzo di chiavi, vorrei che fossero le persone sane con le quali volentieri andrei in vacanza e con le quali si può parlare di tutto, ma sapendo che loro mi stanno ascoltando e gli interessa la mia vita, perché senza la mia vita la loro non funziona.
Nel suo libro lei non si limita ad esporre tra il serio e il faceto una lista di situazioni, ma per ogni situazione propone anche una soluzione, o meglio una tattica.
Beh, soluzioni io non ne ho di tattiche, le tattiche sono un esempio, un modo per provocare, per inventare qualcosa. Il problema è che noi oggi dobbiamo inventare qualcosa di diverso. Allora, quello per la messa, per esempio, è di fregare i foglietti della messa, di portarseli via tutti, perché la gente la smetterà di leggere come su uno spartito quello che deve fare, alzarsi, sedersi e rispondere, comincerà a pensare alle parole che ascolta o a quelle che dice, tipo Padre nostro che sei nei cieli. No, adesso uno quando lo dice non ci pensa tanto, però sta dicendo Padre nostro che sei nei cieli e mi dai il pane quotidiano. Non so, mi sembra che l'abitudine, la gerarchia e la burocrazia rischino di soffocare e presentino una Chiesa che tutto sommato si affanna a mantenere strutture che non può più tenere in piedi.
Quindi ce la possiamo fare?
Ce la dobbiamo fare. Io vi consiglio di leggere l'ultimo capitolo in cui si capisce che tutto il tema è la comunità e dove batte il cuore in questa parrocchia. Ma la domanda finale è: scusi, cara comunità di questa parrocchia, potresti dirmi per favore che cos'è per te la buona novella? Oggi, per questo mondo e per questa gente che hai intorno. Cosa significa? Beh, se rispondiamo a questa domanda, magari qualcosa succede.
E con questo servizio siamo arrivati al termine della nostra puntata di Chiesa in Diretta. Forzatamente oggi la nostra agenda è corta perché, lo sapete, molte sono le manifestazioni e gli incontri che sono stati annullati a causa del coronavirus.
Vi vorremmo segnalare comunque questo appuntamento proprio oggi in occasione della Festa delle Donne. La pastora Lidia Maggi presiederà alle 10 a Lugano nella Chiesa Battista di Via Dufour 13 il culto, inaugurando successivamente una mostra sulle 17 donne insignite nel corso degli anni del Premio Nobel per la Pace.
E osiamo anche segnalarvi la presentazione di un libro, il libro di Don Franco Buzzi, Quale Europa Cristiana, la continuità di una presenza. La presentazione di questo libro è prevista mercoledì prossimo 11 marzo alle ore 18:30 presso la Biblioteca Salita dei Frati a Lugano, con la partecipazione del teologo Marcus Krinke. Vi invitiamo comunque a verificare nei prossimi giorni se questo appuntamento avrà effettivamente luogo. E con questo siamo giunti alla fine della nostra puntata. Da Paolo Tognina e Corinne Zauk, l'augurio di una bella domenica di festa.